a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Buon pomeriggio a Luca Calamai, ciao Luca.
Fuochi d'artificio, eh? Fuochi
d'artificio. Oggi sì. Vediamo un po'.
Marco, preparati.
Il Napoli
ha anestetizzato una parte del campionato, d'accordo? Quindi ne abbiamo vissuto dei mesi abbastanza tranquilli, perché il Napoli da due mesi ha già vinto lo scudetto, più o meno. Devo dire, da dopo perse la partita a Milano, poi è partito. Quindi era tutto anestetizzato, ma ora sta nascendo l'altro campionato, quello che non puoi perdere, che è quello, come hai già con grandissima abilità giornalistica hai sottolineato, quello di chi va o non va in Champions, perché lì non è il titolo, lì è la vita, è la vita delle società, e quindi automaticamente è riesplosa la guerra. Come vedi, c'è tensione in ogni angolo, battute, polemiche, perché ci sono quattro società che, anzi direi cinque società che non possono non andare in Champions. No che non possono proprio, perché di lì dipende il futuro, perché in un calcio sostanzialmente in grandissima difficoltà economica, i soldi della Champions sono la possibilità di vivere a certi livelli, e quindi preparati, sarà un finale di campionato terribile, come se fossero cinque squadre a giocarsi lo scudetto. La tensione sarà equivalente.
Sì, assolutamente. Allora, andiamo Luca, perché poi guarda, oggi ci sono tantissimi messaggi e cercheremo anche di rispondere insieme a qualcuno.
No, vado velocissimo. Parto sommando tre voti, che sono 4 a Simone Inzaghi, 5 all'arbitro Chiffi e 7 alla VAR, al VAR. Dici, qual è il legame? Te lo spiego semplicemente. Allora, 4 a Inzaghi perché, insomma, il tentare di giustificare il fallimento dell'Inter con una situazione che può essere oggetto di dibattito, ma che è una situazione allucinante. Ho letto con grandissima attenzione, condividendo quasi tutto l'intervento del mio collega e amico Di Caro sulla Gazzetta, che ricorda a Simone Inzaghi che l'Inter ha 21 punti in meno rispetto a Napoli, e allora non può essere un episodio dubbio a essere oggetto di solo dibattito. Parole tipo allucinanti, non ho dubbi sul fallo, è un errore grave che ha condizionato la partita. Ma questa è una narrazione di un tempo che non fa più parte del calcio, ragazzi. Questa è una narrazione che dimentica o prova a far dimenticare tutto quello che è successo. Dopodiché so l'insufficienza statistica, eppure un ottimo arbitro giovane, perché a me, ti dico di la verità, Marco, poi è rimasto l'episodio. È rimasto anche abbastanza forte. E tu aspetti al VAR, perché il VAR non è il calcio, ragazzi, se no noi confondiamo il calcio con i videogiochi. Il VAR può non prendere un'immagine e non è la fine del mondo, lo stiamo giocando alla PlayStation. È una partita di calcio. In una partita di calcio ci può essere un'immagine, ma se anche ci fosse stata un'immagine, poi determina la valutazione che fa l'arbitro di quell'episodio. Allora, la VAR merita un voto altissimo perché ha portato la democrazia nel pallone, ma non è il calcio. Il calcio è un episodio che non è inquadrato in maniera certa e che porta un arbitro, se Dio vuole, a prendere una decisione.
Ci sei?
Sì, ci sono. Vado avanti?
Vai avanti, Luca, vai avanti, così dopo facciamo un po' di interazioni. Allora, con... Io al momento personalmente mi trovo d'accordo con quello che stai dicendo, quindi non ti interrompo.
Vado avanti con un bellissimo voto, che è 7,5 alla coppia del Napoli Osimhen Kvara. Un gol Osimhen, 12 Kvara. Mi ha incuriosito la classifica delle coppie gol del calcio italiano. Allora, Osimhen e il georgiano sono a 33 reti. Ronaldo e Dybala sono quelli in coppia che hanno segnato 42 gol, 41 Lukaku e Lautaro, 43 Trezeguet del Piero. Ecco, io dico, non mi sorprenderei se questi due giocatori del Napoli riuscissero veramente a superare e a battere tutti, anche se io immagino che fra qualche domenica sarà la Champions, il grande pensiero del Napoli, e mi immagino anche qualche rotazione. Comunque, intanto un voto altissimo. così come do un 7 a Sarri. Allora io in estate ero molto perplesso, molto molto perplesso quando fu il matrimonio tra la Lazio e Sarri, ero molto perplesso tempo fa, perché non proprio conoscendo un po' Sarri mi sembrava una figura che avesse poco da collegarsi ad una area operativa della Lazio che era concentrata al 100% sulla coppia Lotito-Sarri. Beh, insomma, il brontolone Sarri, che va preso con nel bene e nel male, va preso al completo, però ti devo dire, non solo è riuscito a non farsi stritolare da una coppia, farsi condizionare da questa coppia potentissima, ma oggi, ti devo dire, è diventato un valore aggiunto. Oggi il suo stimolo continuo nei confronti di Sarri, non so se resteranno tutte e due, ma chi lo sa, perché no, a fine anno, è diventato un altro valore. Quindi complimenti a Sarri, perché il voto, questo bel voto se lo prende tutto, se lo prende 7, così come invece torna all'insufficienza per la coppia Pioli-Maldini, 5. Li metto insieme perché nella valutazione del portiere, dell'allenatore, non si può non dimenticare le scelte mercato del direttore. E quindi quando il Milan, e si arriverà a questo momento di verifica, e molto dipenderà dal cammino che farà ancora il Milan in Champions, dovrà prendere una decisione per confermare o meno questo gruppo di lavoro, e la decisione dovrà essere di coppia, non singola, perché è evidente che le scelte di mercato di Maldini non hanno funzionato, è evidente che Pioli questa volta non è riuscito a dare un valore aggiunto. Mi chiedo se le scelte dell'area di mercato siano state condivise totalmente dall'area tecnica, ma tutto sommato poco importa se lo sono state. Fatto sta che questo Milan è figlio del lavoro di Maldini e Pioli, e se non dovesse funzionare, allora dovrebbero pagare entrambi. A proposito, fosse il Milan, andrei a rinnovare domattina il contratto di Leao, che è in grandissima difficoltà, che non segna da una vita. Questo è il momento in cui, se credi a un giocatore, un momento, un passaggio non facile per lui, è il momento di andargli a rinnovare il contratto. 7 italiano, perché la Fiorentina ha fatto un mese incredibile. Cioè, è passato dalla partita spareggio di Verona, dove se avesse perso, ti dico la verità, poteva succedere di tutto, ma veramente di tutto, al fatto che da quel momento ha vinto sempre, ha battuto il Milan, è andato avanti in Europa. Anche la fortuna che aiuta quelli che lavorano bene, perché ha funzionato i sorteggi di Coppa, tutto sommato c'è una semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, che è giusto rispettare tutti, c'è una differenza evidente, e Italiano ha avuto un grandissimo merito, è riuscito a difendere il gruppo di lavoro. Ricordi quando a gennaio si diceva serve un attaccante, via Cabral, via Jovic, è riuscito a difendere un gruppo di lavoro. E oggi si ritrova una squadra con 23-24 giocatori tutti pronti, tutti disponibili. Bravo Italiano, ha dimostrato veramente di essere speciale. Do anche 6 e mezzo a Gabbiadini, perché una società in evidente difficoltà, anche economiche, con situazioni non simpatiche, perché insomma vivere in questo scenario è complicatissimo, delle volte si criticano i giocatori perché li accusiamo di essere mercenari, di pensare solo ai soldi, di non avere anima. Ecco, io do questo voto a Gabbiadini, dandolo a tutta la Sampdoria, allenatore compreso, perché la Sampdoria in questo momento di difficoltà sta dimostrando di avere un'anima, e quindi voto altissimo. E poi chiudo con 2 voti. Il primo è un 7 a Fagioli della Juve, ho scelto lui perché ho la
giocatore straordinario.
No, ma poi
un giovane vecchio.
Bravo. Ho la sensazione che la Juventus, caro Marco, dovrà comunque fare dei conti con il bilancio, dovrà comunque pensare meno a operazione alla Cristiano Ronaldo, più operazione alla Fagioli. E quindi questo credo che sia un modo per dire: ci può essere un calcio anche oltre i campioni.
Sono d'accordo.
La capacità di trovarli e prenderli. E chiudo invece con un 4, perché sinceramente non ne avevamo bisogno, del siparietto tra Lotito e Mourinho, con te cosa fai, te chi sei, è una roba anche questa.
Luca, lo sai che io non ho capito perché mi dicono che c'è un regolamento che lo consente, perché Mourinho stava giù ieri?
E non ci può stare, te lo dico.
Però dicono che ci può stare, gli avevano dato il permesso.
Ecco, allora se gli hanno dato il permesso, ma insomma...
Ma perché gli hanno dato il permesso, scusami?
Se gliel'hanno dato non lo so, e qualcuno ne dovrebbe dare anche una spiegazione.
Io vorrei, ecco, che su questa cosa qualcuno desse una spiegazione. Io ho chiesto, io oggi ho chiesto a più arbitri questa situazione in privato. Nessuno mi ha dato una risposta, anzi mi hanno anche detto, te lo do per certo, che gli arbitri della gara della Lazio, di Lazio-Roma, hanno saputo della situazione quando erano in macchina e partivano, quindi non hanno visto nulla sotto questo punto di vista. Però a me qualcuno dovrebbe spiegare, per regolamento, ripeto, mi hanno detto che è stato dato un permesso e quindi come tale se gli hanno dato, però perché viene dato un permesso ad un allenatore che è squalificato di andare giù nella zona degli spogliatoi?
Allora, visto che questo, mi pare, questo battito sia stato oggetto di pubblico dominio, ci sono tutte le condizioni perché la federazione apre una bella inchiesta.
E mi sembra che sia stata aperta, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra che ci sia... Esatto.
Se è stato fatto, come è stato fatto, dopodiché riporta un livello, sinceramente a me fa sorridere, però insomma abbiamo bisogno di altre storie, dai, queste. Poi queste, per carità, fanno colore, nel colore ci mettiamo anche questa. Dopodiché mi verrebbe da chiedere a Mourinho, ma ora glielo chiederei volentieri, ma la Roma come gioca? Che idea ha? Che progetto tecnico ha? Quale voglia di calcio intende sviluppare? Cioè, è un mistero, la Roma è un gaudioso mistero. Detto questo, guarda che la Roma nel prossimo turno del campionato con la sosta nazionale, calcolando che il Milan andrà a giocare a Napoli, quindi avrà un impegno estremamente severo, la Roma potrebbe essere il Champions, se batte a un avversario non particolarmente impegnativo. Quindi se poi giudichi sui risultati, la Roma forse anche all'interno di quello che è un range che poteva essere comprensibile. Però oltre ai risultati c'è anche l'idea di calcio, cioè, io ho 60 amici romanisti che mi dicono, ma come gioca la Roma? Che calcio gioca? Cioè, qual è lo senso di una squadra che comunque, ragazzi, ha dei valori di un certo livello e dovrebbe avere un allenatore, caro Marco, che porta un valore aggiunto?
Bene, bene, queste sono le valutazioni di Luca Calamai. Allora, non sono d'accordo sul, non sono d'accordo gli ascoltatori sul 7 che hai dato al VAR. Dicono, ma come, non ci sono le immagini? Calamai da 7?
Non ci sono, allora, le immagini, ragazzi, non le decide il VAR, c'è la Lega. La Lega che mette a disposizione, credo, non posso, non voglio dire sciocchezze.
No, però perdonami, ti faccio, qui ti faccio un'obiezione. Nel senso, le immagini ci sono e ci mettono 3 minuti e 45 secondi, se non erro, per valutare che non era fallo di mano. Ora mi chiedo, in questi 3 minuti e 45 secondi, dove quindi non c'è certezza e loro stanno vedendo continuamente queste immagini, la domanda che io faccio, è vero che da regolamento per chiamare e il direttore di gara ci deve essere un chiaro evidente errore, ma la decisione finale compete comunque all'arbitro. Ora, non era meglio coinvolgere Chiffi in questa valutazione? Qualcuno potrebbe dire...
E questa, Marco, è la madre di tutte le domande legate al rapporto arbitro-VAR.
Perché io ti dico una cosa, sono convinto che se Chiffi va a vedere, annulla il gol.
Lo annulla.
Se va a vedere, lo annulla. Allora io dico, ripeto, per me questo è un episodio molto opinabile, nel senso, io ieri vedevo le immagini e rivedendolo non avevo ancora la chiarezza, il movimento, io personalmente da campo avrei annullato il gol. Non solo, ma secondo me ci sono due tocchi, uno quello di Rabiot e l'altro è quello di Vlahovic, che anche quello è molto discutibile, perché sappiamo che a calcio, però a calcio basta un piccolo movimento fatto e il pallone lo aggiusti. Chi ha giocato queste cose lo sa, no? Non è che ci vuole per forza Maradona per spiegarci queste cose. Però ripeto, secondo me, al di là di tutto, ripeto, un fatto secondo me opinabile, quindi noi possiamo stare qui a discutere ore e ore e ore su questo episodio accaduto al minuto 27 della partita. Ripeto, al minuto 27, non è accaduto a 5 minuti dal termine della partita. Al minuto 27 c'è un'eternità davanti, un'eternità a calcio, compreso il recupero che danno adesso, un'eternità. Però ti devo dire, lì allora, il nesso è quello, perché non l'hanno chiamato? Ecco.
Hai toccato il cuore del problema. Se vuoi facciamo una scommessa io e te, io credo che in tempi rapidissimi verrà data...
Modificato il protocollo.
Verrà dato a ogni squadra il diritto di far rivedere un'azione. Perché, ecco, in questo episodio sono sicuro che l'Inter avrebbe chiesto di far rivedere l'azione all'arbitro, e quindi l'arbitro avrebbe rivisto E anche se ti devo dire, Marco, io sono rimasto sorpreso perché non c'è tecnico di arbitri che oggi abbia detto che l'errore di Cristi è evidente. Anzi, ti devo dire che la quasi totalità indica che quello non era fallo. Vedi che io nella mia ignoranza valutativa, io invece sinceramente dei dubbi ce l'ho, c'ho dubbi forti, ma sono sicuro...
Invece pensa, io ho avuto la possibilità, non faccio... Però mi hanno detto che dall'interno un po' di arbitro ha detto se andava a rivedere avrebbe annullato il gol.
Io penso la stessa cosa, e allora dico che secondo me una delle prime richieste che verrà accolta è proprio del VAR a chiamata. Un episodio solo, perché sennò ragazzi, e ti dico fin da ora che poi ci sarà sicuramente quello che dirà ma visto che se ne fa uno, perché non se ne fa due? E se poi ci sono due episodi contestati, perché ne devo far vedere solo uno? Però dico, al di là di questo andiamo a vederlo. E ripeto, il voto al VAR è il voto al servizio VAR, che credimi, io continuo a ripetere, è stato un atto di democrazia nel calcio, perché veramente ha cancellato degli errori che, diciamolo, spesso in passato finivano per quella che era la grande malattia, secondo me, della classe arbitrale, la classe psicologica, per magari aiutare qualche volta le squadre famiglie.
No, ripeto, io questo è un episodio molto opinabile, quindi noi potremmo stare qui a parlarne veramente per tante ore e non trovare mai una diciamo unicità di veduta,
volte,
no?
Marco,
da questo punto
volte
di vista.
La domenica ti viene da dire, ma perché non l'hanno mandata a vedere?
No, ma io infatti dico solo questo, ripeto, come era successo già nella precedente gara, situazione di Rabiot. Secondo me in questi casi, ripeto, siccome è l'arbitro che decide, perdere 3 minuti e 45 secondi alla camera, no, a vedere, ma coinvolgi pure l'arbitro. Poi decidete insieme, non è... convalidi, benissimo, non convalidi e c'è la spiegazione. Solo questo io dico, ripeto, stiamo parlando di un fatto molto opinabile, quindi potremmo stare qui a parlare veramente tanto. Detto questo,
ci sono 3-4 episodi nei quali si dice ma perché l'arbitro non è andato a farsi un'idea diretta?
Sì. No, detto questo, caro Luca, siccome per esempio ci arriva un messaggio di un tifoso dell'Inter, dice che io questo non capirò mai, no? Dice tutti involontari, non influenti oppure non giudicabili per i varisti, no? Quel solo episodio che ho detto prima io indirizza tutta la gara. Questa è una delle più grosse cavolate che io sento nel mondo del calcio. Un episodio avvenuto al 27esimo non può indirizzare nulla, perché c'è un'eternità da giocare. Questa è una delle più grosse cavolate quando si vuole spiegare un errore o un presunto errore, perché qui stiamo parlando di un presunto, non di un errore, ma di un presunto eventualmente errore.
Presunto errore,
esatto. Esatto,
ragazzi.
Di un presunto errore, perché non abbiamo ancora la certezza, no, che possa aver toccato, eccetera, eccetera. Il fatto di indirizzare la gara, io posso capire che se questo episodio avviene a 5 minuti dalla fine della partita, è chiaro che lì non hai più il tempo e dà un indirizzo alla gara preciso. Ok, questo lo facciamo, ma un fatto avvenuto al 27esimo contro una squadra che ieri sera a centrocampo aveva Fagioli, c'era Sulé, poi c'era Gatti, c'era De Cil, cioè non c'era la Juve al top, e a centrocampo tu non sei riuscito a creare nulla, anzi Fagioli, Rabiot e Locatelli ti hanno nascosto il pallone, te lo hanno nascosto ieri. Locatelli ha fatto una partita straordinaria, ecco, è l'uomo più importante della Juventus in questo momento, Luca. E
ma
Fagioli,
guarda, lui diventerà anche per l'Italia un giocatore
importante. Sì, Fagioli è un giocatore su cui bisogna puntare, perché io ho detto prima è un giovane vecchio, cioè si muove in campo con una personalità che è enorme, e qui bisogna riconoscere i meriti comunque ad Allegri, che in questo momento di grande difficoltà sta puntando comunque sui giovani, e questo può essere anche un segnale per il futuro. Io non lo so come dobbiamo interpretarlo, però può essere un segnale per il futuro da parte di Allegri, no? Sotto questo aspetto.
Certo.
Però ripeto,
lui ha capito che l'area è quella e quindi deve adeguarsi, esatto, non a pensare a Cristiano Ronaldo, ma a far crescere i propri. E io darò 10 a un allenatore che uscirà dal campo dopo un episodio del genere e dirà: a me resta il dubbio forte che quello fosse fallo di mano da fischiare, ma noi abbiamo perso perché non siamo stati in grado di fare queste pedate. Voto 10, perché quello sarà il salto di qualità, perché se poi vuoi giustificare un qualcosa che non fa parte dell'Inter e del valore dell'Inter con un episodio, mi indispettisce, perché fa parte, lo ripeto, di una vecchia narrazione.
Allora, questo è quanto, dai, questo è quanto. E sinceramente, voler spiegare una partita attraverso un episodio che è avvenuto al 27esimo a me sembra veramente fuorviante. Lo dico con grande rispetto anche per Inzaghi. Un allenatore che perde 9 partite, sarebbe una ogni 3. Nelle ultime partite nelle ultime 3 partite l'Inter fa un gol su calcio di rigore. Ha un rendimento esterno, Luca, da zona retrocessione, perché la Cremonese penso che abbia fatto una sconfitta in più dell'Inter fuori casa, vado un po' a memoria. Io credo che le riflessioni siano altre da fare.
Ma è bravo, però, ma augurandosi di vedere un Inter protagonista perché ha i valori, cioè, ma dà la sensazione, e questo credimi in maniera chiara, di un allenatore che capisce che rischia molto, perché ovviamente lui si sente sotto esame e reagisce come purtroppo reagiscono tanti allenatori nella difficoltà, quello di trovare alibi.
Sì, sì.
21
sì, sì.
punti, Marco, 21 punti meno rispetto al Napoli.
Assolutamente.
Stiamo parlando dell'Inter.
No, ma attenzione, con i più 15 alla Juve, l'Inter è quarto oggi. L'Inter
esatto,
è
no,
quarta.
Non devi mai evocare gli dèi del calcio, no? La Virginia aveva detto che anche coi punti la Juve sarebbe stato di il silenzio in certi casi.
Ma no, ma aggiungo un'altra cosa, perdonami Luca. Lo sfogo del post partita della gara col Porto ti si ritorce contro. Perché è inutile che tu attacchi chi ti ha criticato quando poi succede questo. Forse in quei casi è meglio godersi un passaggio del turno e dire siamo contenti. E le risposte le rinvii in un altro momento. Mi sembra un allenatore che non sa più gestire questa situazione. Io la vedo in questa maniera, ma ho grande rispetto, ci mancherebbe, non sto dicendo che...
Io se lo sintetizzo, che o l'Inter vince la Champions o vince qualcosa, o l'Inter andrà su un altro percorso, perché, guarda, io credo che l'Inter, che comunque si è aggrappata a un grande direttore come Marotta, non sia contento di queste frasi. Prima di salutarti vorrei ribadire, perché mi è piaciuto moltissimo la riflessione che hai fatto, vorrei ribadire che aspettiamo risposte chiare sulla presenza di Mourinho in quell'angolo dello stadio.
Vediamo.
Chi gliel'ha dato?
Esatto, e perché? E perché soprattutto? Io vorrei capire il perché. Ci proviamo ad indagare su questa cosa, Luca.
Indagherò io e poi ci risentiamo.
Mi interessa anche il tuo aiuto, poi mi sto muovendo anche in altro modo. Magari mettiamo insieme questo puzzle per capire perché. Io voglio solo capire perché è stato dato il permesso ad un allenatore squalificato di scendere giù negli spogliatoi.
Noi
va bene.
Non facciamo processi, noi vogliamo solo notizie.
Capire il perché. Grazie Luca, un abbraccio
ciao.
Sempre ci fermiamo, sta arrivando, entra con me anche Stefano Impallomeni, arrivano gli ospiti, ripartiamo dai top e flop e poi io voglio recuperare tutta una serie di messaggi, li voglio condividere tutti perché sono veramente tanti. A tra poco.